Newsline Sera.
Le 18.46, una buona serata a tutti voi, la Newsline serale, Domenico Guarino in studio, l'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira è stato condannato in un processo in rito abbreviato a 1 anno e 10 mesi per 2 episodi di peculato, per aver sostenuto spese a carico della fondazione dell'ente senza che fossero previste dal contratto. Invece è stato assolto dall'accusa di malversazione, reato ipotizzato dalla procura, per aver usato in modo improprio 35 milioni messi a disposizione dal fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici. Con quei fondi per il pubblico ministero l'ex sovrintendente avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli a rafforzare appunto il patrimonio dell'ente. La PM Christine von Borris aveva contestato a Pereira il peculato per spese sostenute a carico della Fondazione del Maggio, tra cui il trasloco dalla sua abitazione di Milano a quella presa a San Casciano Val di Pesa senza che fossero previste dal contratto. La sentenza emessa dalla GIP di Firenze Angela Fantechi tuttavia ha condannato Pereira per 2 episodi di peculato specifici, ossia la spesa del trasloco 24.000 euro e un biglietto del treno del costo di 60 euro. La giudice ha inoltre condannato Pereira a versare una riparazione pecuniaria pari a 25.909 euro a favore della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e 1.500 euro come risarcimento. Sono partiti i lavori per la ristrutturazione di circa 300 alloggi ERP a Firenze da consegnare entro la fine dell'anno, massimo primi del 2026. Uno sforzo senza precedenti, dice l'assessore comunale alla casa Nicola Paoleso, rispetto a una delle azioni principali della giunta Funaro per rispondere alla crisi abitativa. Il servizio di Sandra Salvato.
Passi avanti nell'edilizia residenziale pubblica. Il comune cala la carta della ristrutturazione di 230 edifici cosiddetti di risulta, ossia rimasti vuoti, per un totale di 6 milioni di euro deliberati già in marzo di quest'anno dalla Giunta, prima tranche di 20 previsti in un piano triennale di investimenti per dare una risposta alle tante famiglie in graduatoria. Casa SPA ha già provveduto ad individuare le ditte tramite bando, che entro la fine dell'anno, massimo inizio 2026, consegneranno gli alloggi riqualificati. Questi, fa sapere l'assessore alla casa Nicola Paoleso, si andranno ad aggiungere quelli ristrutturati con risorse ordinarie, circa un centinaio. Dunque oltre 300 residenze in totale per far fronte all'emergenza abitativa nel capoluogo fiorentino e per la quale si prevede una seconda tranche da 7 milioni nel 2026 e una terza di uguale entità nel 2027. Firenze deve essere una città da abitare, la casa dove costruire il proprio progetto di vita, un bene alla portata di tutti, commenta Paoleso, che usa il metro nazionale ed europeo per valorizzare ancora di più lo sforzo di questa e della passata amministrazione rispetto a una criticità che ha ampi confini. Il costo in media di una ristrutturazione si aggira tra i 25 e 30 mila euro e già nello scorso mandato Palazzo Vecchio aveva messo in campo un piano straordinario per la ristrutturazione di alloggi ERP attraverso fondi Pommetro, destinando circa 5 milioni di euro di risorse straordinarie che si sono aggiunti ai fondi correnti, andando a recuperare circa 500 alloggi tra il secondo semestre 2023 e il 2024.
Un uomo di 61 anni è morto a Firenze nello scontro tra la sua motocicletta e un autocarro avvenuto in Viale Redi all'altezza dell'incrocio con Viale Doni. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30, vani i tentativi di rianimare l'uomo fatti dal personale 118 che è arrivato tempestivamente sul posto. L'autocarro, si fa sapere dal comune, era in transito verso il centro della città, si è scontrato con il motociclista che stava provenendo dalla direzione opposta. Nell'intera area sono registrati per tutto il pomeriggio pesanti rallentamenti, per questo motivo la Polizia Municipale ha consigliato di indirizzarsi in via Maragliano per chi doveva dirigersi in direzione Novoli. Naturalmente era rimasto percorribile il tratto fiorentino in autostrada A11. Raffaele Palladino ha comunicato alla Fiorentina la sua volontà di dimettersi da allenatore, nonostante i risultati della stagione appena finita. La rottura sembra insanabile. Per la Fiorentina un fulmine a ciel sereno e ora si cerca un'alternativa forte in tempi rapidi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Cosa è successo davvero tra Palladino e la società viola lo scriveremo tra settimane o forse tra mesi. Quello che è certo è che l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha comunicato alla società le sue dimissioni. Dopo la conferenza stampa dove Rocco Commisso lo aveva definito un figlio e dopo una stagione che comunque la si pensa è stata la migliore degli ultimi 11 anni, sesta in campionato con 65 punti, niente male. E invece arrivano le dimissioni. senza margini di trattativa, fa sapere il direttore sportivo Daniele Predè. La cosa ha e avrà delle conseguenze pesanti sulla squadra, questo è innegabile. Queste dimissioni rischiano infatti di far saltare la credibilità di tutto il progetto Fiorentina. Ma, dicevamo all'inizio, cosa è successo davvero? Si parla di dissidi con la curva Fiesole e con una parte della piazza. Certo, gli insulti di fine anno e gli inviti ad andarsene hanno influito, ma questo davvero basterebbe a spiegare il gesto improvviso e clamoroso? I più maliziosi, e a Firenze soprattutto tra i tifosi non mancano, guardano già all'approdo di Palladino che potrebbe essere l'Atalanta. Ora però a Firenze non c'è un piano B, dal momento che queste dimissioni sono state una vera sorpresa, ma urge correre ai ripari. Si parla di un allenatore esperto, capace di far fronte alla situazione, o di un tecnico giovane su cui investire per il futuro. E si fa un nome, che è quello del fiorentino Marco Baroni, apprezzato per la sua capacità di organizzare la difesa e di motivare squadre rappresentate come minori rispetto alle big del campionato. In ogni caso, al posto del grido dei tifosi "meritiamo di più", oggi la parola d'ordine è "bisogna fare presto".
Il tema degli affitti brevi per 4 fiorentini su 10 sono una criticità. Lo stop alle Keybox è giusto per il 66%, il 69% si dichiara d'accordo con l'applicazione di regole più rigide per gli affitti brevi. Questo è quanto rileva la nuova ricerca Change su Unipol, elaborata da Ipsos sulle opinioni dei fiorentini in merito all'opportunità e alle problematiche legate al turismo. Il 68% di coloro che hanno risposto alla ricerca dichiara di sapere cosa significa il fenomeno dell'overtourism, il 59% ritiene che Firenze ne sia particolarmente impattata negli ultimi anni. Il 44% pensa che il sovrafflusso turistico sia costante e che vada ad impattare su Firenze durante tutto l'anno. Segue poi un 31% che lo vede maggiormente concentrato nel periodo estivo e un 22% in quello primaverile. La misura più efficace per gestire il fenomeno è la promozione di turismo alternativo verso attrazioni meno note per il 36%, la limitazione degli affitti breve nelle aree di maggiore interesse turistico è una soluzione per il 35%, quindi per un terzo dei fiorentini. Il 51% ritiene che comunque il turismo sia un asset per la crescita economica. Tra gli aspetti positivi più indicati spiccano, con il 48%, l'aumento dei posti di lavoro, la promozione della cultura, delle tradizioni locali, 47% anche l'apporto economico dei turisti più staccato, il 35% ci sono maggiori introiti comunali derivanti dalle entrate fiscali.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
La musica contro il silenzio. L'idea nasce a Firenze da un messaggio e un passaparola tra i corridoi del Teatro del Maggio Fiorentino e dell'Orchestra della Toscana, 5 musicisti che vogliono con la musica esprimere la loro vicinanza al popolo palestinese e denunciare quanto sta accadendo a Gaza. Tali e tante le adesioni che diventano una manifestazione musicale itinerante a cui possono partecipare tutti, professionisti, dilettanti, ma anche semplici cittadini che vogliono semplicemente farsi sentire con la propria voce o con uno strumento. A Firenze l'appuntamento è il 1 giugno in Piazza Santa Maria Novella. Chiara Brilli ne ha parlato con Clarice Curradi, violinista dell'Orte, tra le promotrici dell'iniziativa.
Ho avuto un eco veramente travolgente. Eravamo in 5, siamo una moltitudine. È stata, diciamo, la risposta a un'urgenza che sentivamo da tanto tempo come musicisti, di poter rompere quel silenzio, insomma, assordante delle istituzioni e dei governi. E devo dire che la risposta di tutti i musicisti a giro per lo stivale è stata veramente entusiastica, direi commovente, perché siamo veramente tanti, ci stanno arrivando richieste da tutte le città italiane, ogni giorno abbiamo tantissimi messaggi, ci saranno veramente tantissime piazze gremite di musicisti.
Ecco, come si fanno a sentire i musicisti? Con la musica, naturalmente, con quelli che sono i loro strumenti di lavoro, ma anche di espressione, di senso. All'inizio doveva essere un semplice flash mob, poi come sta crescendo?
Noi ci siamo resi conto che effettivamente avevamo in mano un mezzo potentissimo di comunicazione, perché la musica, oltre a essere una forma d'arte, è proprio un linguaggio universale, quindi tutti possono comprenderlo, e suonare tutti insieme può veramente essere un forte messaggio di condanna e di denuncia. Per cui adesso si sta estendendo a macchia d'olio, direi, dato che tutti i musicisti, non solo quelli professionisti, anche gli amatori vogliono dare e devono dare la loro parte. In questo modo veramente riusciremo a essere tantissimi e a esprimere la nostra posizione nei confronti di questo genocidio in Palestina.
Oltre 20 comuni della città metropolitana di Firenze hanno invece dato vita alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese ed ora in nome del diritto internazionale provano a fare pressione per un cessate il fuoco immediato a Gaza, la fine dell'occupazione e il riconoscimento di uno Stato per i palestinesi, come ci ha raccontato il vicepresidente del COSP che è tra i promotori dell'iniziativa, Gianni Toma.
Non c'è più tempo per procrastinare oltre quello che sarebbe dovuto accadere nel corso di tutti questi anni. Non è un caso che gli enti locali toscani della provincia di Firenze per anni hanno operato nell'ambito della cooperazione internazionale, ma oggi hanno sentito questa esigenza ancora più forte di un'azione politica ancora più importante, perché il quadro che conosciamo è quello, no, di una situazione di crimini contro l'umanità e di genocidio nella striscia di Gaza, come riportano la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia. Quindi la situazione è molto grave. Gli enti locali, in collaborazione con tante, circa 70 organizzazioni della società civile che hanno contribuito a far partire questo percorso, non ci sia un percorso che noi promuoviamo di azione di incidenza politica ancora più forte, più significativa, chiaramente in primis nei confronti del governo italiano, ma anche nei confronti delle istituzioni di più alto livello. È evidente con il peso che possono avere comunque delle istituzioni, no, del territorio. L'emergenza credo sia sotto gli occhi di tutti, e l'emergenza parla di circa 100 persone ammazzate giornalmente nella striscia di Gaza, parla di decine di ostaggi ancora nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza, parla di piani chiari ed evidenti dello Stato di Israele per una ricolonizzazione della striscia, la deportazione dei cittadini, la pulizia etnica. Sono chiari, sono pubblici, nessuno li contesta più.
Il Circolo Arci Fornace ringrazia tutti gli iscritti al contest Fornace Sonora. Siete stati tanti, per questo motivo siamo costretti ad anticipare la chiusura delle iscrizioni. Ci scusiamo con chi avrebbe voluto partecipare. Potete farlo nell'edizione 2026. Ci vediamo al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Solo per soci Arci seguiteci sui nostri canali social per scoprire le serate del contest.
Al via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare! Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it, sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio. Festival del cinema giapponese, seconda edizione. Alla compagnia dal 5 all'8 giugno una rassegna di film ad ingresso gratuito per raccontare i paesaggi inediti del Giappone. In programma il focus sul tema della bomba atomica a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, per non dimenticare e promuovere la cultura della pace. Iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena in collaborazione con il Cinema La Compagnia. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Impruneta e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla Pipilì in direzione Mare, code per viabilità esterna che non riceve in uscita all'Astra Assinia. per lavori chiusi il raccordo tra la 12 e la Fipilì provenendo dalla 12 in direzione sud e in Fipilì l'allacciamento con la 12 provenendo da Firenze. A Firenze per una perdita alla rete idrica, chiusura di via Collodi con ingresso consentito soltanto ai residenti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Tre minuti, salutiamo e ringraziamo l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, è ufficialmente aperto il nuovo bando della Regione Toscana per il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, le CER, finanziato con risorse del programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 21-27. Il bando è stato presentato oggi, rimarrà aperto fino al 18 luglio 2025, dotazione finanziaria complessiva 20 milioni di euro da distribuire a fondo perduto. Detto tutto io, assessora, quindi la risaluto. No, vabbè, mi permetto di scherzare con lei. Allora, innanzitutto volevo, ovviamente la spinta politica nei confronti di questo strumento è evidente. Perché c'è un investimento di questo tipo? Ribadiamo cosa sono e a cosa servono queste comunità.
No, è un investimento a cui teniamo molto, abbiamo iniziato a lavorarci fin dall'inizio della legislatura anche nella animazione delle comunità, perché è uno strumento molto bello, ma è uno strumento nuovo e non facilissimo né da capire né da attuare, quindi ci siamo prima messi in movimento, abbiamo fatto più di 300 incontri con comuni, associazioni, parrocchie, circoli, con tutti i soggetti in qualche modo intenzionati a misurarsi con questo nuovo strumento che serve per introdurre un nuovo modo per produrre energia e per condividerla, facendo anche comunità, che è quindi un modo anche per contrastare le molte spinte speculative che stanno provando in qualche modo anche a fare pressione sulla nostra regione. Oggi finanziamo questa misura con 20 milioni di euro, quindi come dire, portiamo a termine questo percorso avendo aiutato la costituzione delle comunità e adesso sostenendola anche economicamente. Tra l'altro questa misura rientra in una strategia più complessiva che guarda una parte agli adattamenti rispetto ai cambiamenti climatici e all'altra a misure strutturali per dare un contributo forte alla riduzione delle emissioni climalteranti. Infatti abbiamo orientato 180 milioni dei soldi del settennato della Comunità Europea proprio sulle misure da una parte di efficientamento e dall'altra di produzione di energia sostenibile, principalmente sugli immobili pubblici, principalmente su ospedali, scuole e RSA, ma anche per il settore privato. Adesso scorreremo ulteriormente le graduatorie, quindi una misura molto forte che mette la comunità, le comunità e il pubblico all'interno del percorso e del processo di transizione energetica, in modo che la transizione sia certamente sostenibile ma anche giusta e che possa coinvolgere tutte e tutti e non soltanto chi se lo può permettere.
Dal punto di vista del risultato, siccome siamo al secondo bando, come sta andando?
Questo è il primo bando della Regione Toscana, tra l'altro uno dei primi bandi nazionali, forse il primo, mentre è aperto il bando del Ministero dell'Ambiente, che però è nato un po' con qualche contraddizione, perché avevano scelto di finanziare soltanto le comunità che nascevano nei comuni sotto i 5.000 abitanti, e quindi il bando nazionale ha tirato molto poco, benché il governo abbia stanziato più di 2 miliardi per le comunità energetiche del paese. Finalmente hanno accolto le osservazioni delle regioni, peraltro uniformi e trasversali, anche perché appunto le risorse non venivano utilizzate, hanno alzato la soglia a 50.000 abitanti. Questo ci permette di massimizzare anche il lavoro di animazione che abbiamo fatto noi, quindi proveremo a guidare soprattutto le amministrazioni pubbliche a districarsi nei due bandi, in modo da poter riservare più risorse possibili a questa misura.
Grazie Monia Monni, assessore all'ambiente della Regione Toscana, grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Buona serata,
voi.
Buon lavoro.
Buona serata.
A proposito dei rinnovabili, il presidente della giunta regionale Gianni, proprio in occasione della presentazione del bando per le comunità energetiche rinnovabili, ha detto: in Toscana ci poniamo un obiettivo ambizioso ma realistico, passare dall'attuale 51% di consumo energetico coperto da fonti rinnovabili, composto per il 34% da geotermia, per l'11% da idroelettrico, per il 5-6% da fotovoltaico ed eolico, ad una quota complessiva compresa tra il 70 e l'80% entro i prossimi 5 anni. Hanno protestato davanti alla prefettura di Firenze i lavoratori Enel contro la decisione dell'azienda di trasferire circa 220 dipendenti dalla storica sede regionale del Lungarno Colombo nella zona sud della città, quella di via Bini, via Corridoni a Rifredi, trasferimento già iniziato da mesi e che dovrebbe concludersi entro settembre. I sindacati parlano di irresponsabilità aziendale, di mancate risposte a richieste avanzate da oltre un anno e mezzo, come spiega Iuri Riccardi della Filcem CGL Toscana. Non è previsto nessun parcheggio, dicono i sindacati, nessuna azione che possa mitigare l'impatto che il trasferimento avrà sulla mobilità dei lavoratori, ma anche della cittadinanza di Rifredi, che è già una realtà particolarmente congestionata. I sindacati dicono anche di aver scritto agli assessori alla mobilità di Regione Comune, oltre che alla Sindaca di Firenze. Ad oggi non siamo stati convocati, dicono, ci saremmo aspettati dalle istituzioni una maggiore attenzione su questo problema. E intanto saranno al via domani gli Strike Days, un'ondata di scioperi 8x5 nel distretto tessile e abbigliamento di Prato, nei laboratori dello sfruttamento e del lavoro nero, lo annuncia il sindacato di base Sud Cobas. L'iniziativa sta dentro la compagnia Primavera 8x5, lo slogan che significa per inciso 8 ore lavorative per 5 giorni alla settimana, che, dicono i Sud Cobas, ha già portato al raggiungimento di 15 accordi sindacali in altrettante aziende, distretto tessile e abbigliamento pratese. Fino ad ora la campagna è andata avanti con una staffetta di scioperi a picchetti, e da venerdì la campagna proseguirà per ondate. Si partirà appunto domani con presidi permanenti montati davanti ai cancelli di 10 fabbriche, poi via via si proseguirà. Distretto tessile e di abbigliamento pratese, in cui c'è un largo uso di manodopera straniera, in molti casi non comunitaria, e allora casca a fagioli fagiolo, possiamo dire, questa iniziativa che è portata avanti da PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra Unita e liste civiche di centrosinistra, che hanno presentato un ordine del giorno affinché Prato diventi una città pilota sui rinnovi dei permessi di soggiorno. Buonasera e grazie, corrispondente Giorgio Bernardini, a te la linea.
Buonasera a voi. Sì, è passato l'ordine del giorno, è stato appena votato dal Consiglio Comunale di Prato, la maggioranza di centrosinistra e dei partiti che hai ben descritto ha votato a favore, invece la minoranza di centrodestra ha votato contro, quindi sarà possibile, secondo appunto il Consiglio Comunale, dare disposizione alla Giunta Comunale per poter fare un provvedimento di proposta che riguarda in particolare lo spostamento del rilascio dei permessi di soggiorno sostanzialmente al comune e non più alla questura. C'era già stata una sperimentazione di questo tipo nel 2006 ed era andata piuttosto bene, però poi nel 2009 la giunta di centrodestra l'aveva eliminata. Ora siamo in piazza e c'è una manifestazione in corso, appunto, che raccoglie anche molte sensibilità, molte associazioni, decine di migranti anche che portano avanti questa battaglia. Io sono con Nassira Camara, che è la presidente dell'associazione Onlus Mali, ma anche la presidente appunto dell'associazione delle federazioni maliane in Italia e delle donne maliane, quindi una donna rappresentativa di questa lotta. Le chiedo che cosa significa questo atto per voi.
Buonasera, allora questo oggi è stata una grande vittoria per noi, perché abbiamo lottato per tanti anni, sono anni di pazienza, di resilienza, e grazie a PD oggi siamo riusciti a arrivare a una risposta che volevamo da tanto tempo. È un primo passo, ma noi vogliamo continuare a lottare perché sono i nostri diritti, ma vogliamo anche provare a Prato che possiamo farcela, ma rispettare anche i doveri. Quindi siamo molto contenti oggi, perché è stato un traguardo, ma oggi abbiamo superato un primo passo molto importante.
Lei, Nassira Camara, ha figli, che cosa significa per dei figli che nascono in Italia essere comunque accanto degli altri bambini? Nel suo intervento ne ha parlato, e magari sentirsi discriminati.
Assolutamente, io ho avuto 3 figli, purtroppo uno l'ho perso 3 anni fa, ma sono stati cresciuti o nati qua in Italia e si sentono molto diversi, si sentono discriminati a scuola e tante volte mi vengono a dire: mamma, perché non ci hai fatto qui in Italia? Perché pensano che noi siamo molto diversi. E poi, perché avevo un figlio americano, perché lui era americano, direttamente nato con il passaporto, e noi siamo nati qui e non abbiamo il passaporto, perché questa diversità? E quindi avevano paura di arrivare a 18 anni, perché a 18 anni bisogna chiedere la cittadinanza, o comunque può essere che qualcosa può succedere, ma avevano questa paura terribile e ogni volta mi sentivo in colpa, perché loro sono innocenti, ma mi ritrovo in una situazione dove devo lottare per loro, ma non solo per loro, per tutte le persone che sono nella loro condizione, perché ogni bambino è uguale.
Grazie mille davvero a Nassira Camara, e voglio ricordare a te, Domenico, e ai nostri ascoltatori, che a Prato un quarto delle persone che vivono in città, circa 50.000, sostanzialmente sono persone straniere, quindi si parla di, ovviamente, della città italiana con più stranieri rispetto alla popolazione. Voglio ricordare che ci sono 13.000 bambini, proprio rispetto al discorso che stava facendo Nassira Camara, che appunto sono nati qui ma non hanno ovviamente la nazionalità italiana, e comunque sono sottoposti alla procedura di permesso di soggiorno, che abbiamo molto ben capito a quali difficoltà espone.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata Giorgio, buon lavoro a te.
Grazie.
Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie,
Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Lunedì 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11.30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro.
Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo. Dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanachi, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco. Un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita, un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
To me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine.
E allora rimaniamo a Prato perché aprono al pubblico le 3 mostre estive del Centro Pecci, che negli ultimi giorni ha anche effettuato un restyling del suo logo. Da domani sarà possibile visitare Smisurata, opera XXL della collezione Centro Pecci, l'opera video La Marcia dell'Uomo, che entra a far parte del Pecci grazie all'acquisizione, e la prima personale dell'artista Davide Stucchi dal titolo Light Lights. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Collicelli Cagol, di parlarci di queste novità.
È un momento bellissimo di trasformazione, anche perché con il nuovo logo e con la nuova grafica siamo in grado ulteriormente di avvicinare le persone a quello che è poi l'offerta del Centro Pecci, che non è solo un'offerta espositiva come presentiamo oggi, ma anche di moltissime attività che avvengono pensate per diverse anche fasce della popolazione. Oggi presentiamo 3 mostre: Smisurata, opere XXL dalla collezione del Centro Pecci, che è stata pensata anche per rendere sempre più accessibile l'arte contemporanea alle persone che curiosite, interessate, hanno voglia di appassionarsi e sono appassionate appunto di incontrare queste opere, e sono opere che appartengono anche alla storia del Centro Pecci. Alcune invece sono state donate da poco da giovani artisti, alcune invece sono state date in comodato, quindi prestate a lungo termine al museo, e sono artisti importanti, da Mario Merza, Yannis Kounellis, a Mimmo Paladino, a Enzo Cucchi. Siamo molto felici di poter far conoscere anche delle giovanissime artiste come Caterina De Nicola, Lorenza Longhi. La seconda mostra invece, Davide Stucchi Light Lights, luci leggere. È una riflessione anche di sculture fatte di luce che ci immergono in uno spazio speciale pensato appositamente per il Centro Pecci da Davide Stucchi, che è l'artista italiano che quest'anno presentiamo, come ormai da diversi anni noi abbiamo un focus sull'arte italiana. E poi infine la video installazione di Yervan Janikian e Angela Ricilucchi, un duo pionieristico dell'arte italiana che hanno da sempre guardato anche all'utilizzo dei materiali d'archivio, in particolare in questo caso delle colonie, ex colonie in Africa, e quindi una riflessione anche sulla brutalità del colonialismo.
Il Giappone come set cinematografico tra paesaggio, quotidianità e orrore atomico si tiene alla Compagnia di Firenze la seconda edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana, in programma dal 5 all'8 giugno prossimi, come attività di terza missione dell'Università per Stranieri di Siena in collaborazione con altri centri di Ateneo, Fondazione Sistema Toscana e la Compagnia. Chiara Brilli ha intervistato la direttrice artistica Maria Gioia Vienna.
Abbiamo due temi importanti, che sono quello del paesaggio ma anche un focus su una riflessione sulla pace che viene insieme alla commemorazione del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, e poi avremo la giornata della chiusura con l'ARPA birmana. Vorrei ringraziare i missionari saveriani che ci hanno concesso in visione Le campane di Nagasaki, un film di Oba che verrà proiettato la mattina dell'8 e che comincia quindi la giornata sull'ottantesimo anniversario per dare, diciamo così, anche un racconto in evoluzione. Avremo la prima proiezione, che è una pellicola con un focus diretto sugli effetti del bombardamento atomico, una seconda proiezione che invece è di Kurosawa ed è Rapsodia in agosto, e poi quindi che in qualche modo coinvolge i rapporti tra i sopravvissuti e giapponesi che vivono in America, quindi in questa difficile relazione sulla memoria anche. E l'ultimo invece è un film di cui forse voglio lasciarvi a questo punto il gusto della sorpresa. Sarà Un occhio occidentale, è un grande classico della cinematografia su Hiroshima e Nagasaki, ma è anche la volontà di presentare un occhio occidentale che si appropria del discorso sulla memoria di questo tragicissimo evento.
E il programma estivo di Lumen, il più bello mai fatto, così Antonio Bagni, presidente di APS Che ci va ci vuole, che gestisce lo spazio in via Guarlone a Firenze, che torna con varie migliorie sul piano di insonorizzazione dei servizi, molta musica live elettronica, i cui proventi andranno reinvestiti in vari laboratori gratuiti per famiglie con yoga, teatro, danza, che da quest'anno anche i centri estivi a prezzi calmierati sulla base del Liceo. E poi tanto sport e socialità, rinnovato il servizio di navetta gratuito in collaborazione con AT per i 20 spettacoli in programma. Sentiamo la vice sindaca Paola Galgani e Antonio Bagni al microfono di Sandra Salvato.
Il valore di questa esperienza è che uno spazio pubblico viene reso appunto disponibile con una serie di attività ai cittadini e alle cittadine, insomma, di Firenze, in un luogo che, insomma, importante, che è oggetto di riqualificazione, insomma, anche da parte del comune, quindi insomma ha un valore da diversi punti di vista. Insomma, questo è un modello che l'amministrazione, anche questo avendolo anche peraltro scritto nel programma, intende rafforzare, quindi l'idea che gli spazi pubblici possano essere attivati attraverso l'amministrazione condivisa, i beni comuni essere appunto un patrimonio a disposizione della cittadinanza.
Ricominciamo con l'obiettivo di consolidare quello che è stato comunque il successo dell'anno scorso, che sono 10.800 tessere familiari, perché la tessera, l'ingresso è solo su tessera associativa che copre l'intera famiglia, e fondamentalmente nel consolidamento anche, diciamo, il costruirsi quello che è una forza sociale ed economica tale che ci consenta di approcciarci alla famosa chiusura dell'accordo trentennale con l'amministrazione, che comunque porta con sé una serie di prefigurazioni dello spazio che devono essere definite, visto che ci sarà comunque un cambio di destinazione d'uso dell'immobile a servizio pubblico, ed è molto interessante perché politicamente va deciso che cos'è pubblico. A livello di programma forse è il più bello che abbiamo mai fatto, perché mixiamo in maniera molto strana generazioni, intergenerazionalità anche d'età.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera non poteva che essere quella che potremmo definire l'ultima salvinata. Buonasera, Dario Parrini, senatore del Partito Democratico, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, non è Boris, ma ieri ospite del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle infrastrutture, parlando del vino, insomma, ha detto i toscani hanno rotto le P, e poi, insomma, ha detto il vino abruzzese è migliore di quello toscano, bene che il Montepulciano d'Abruzzo venda più, vada meglio del nobile di Toscana, il Montepulciano, vino Montepulciano. Allora, è una butade o c'è qualcos'altro, senatore?
Ma io non so più cosa pensare di fronte alle esternazioni di Salvini, credo che sia una ennesima prova sua di inadeguatezza rispetto al ruolo che ricopre. Queste sono uscite da bar, con tutto il rispetto per i bar, non sono uscite che può fare un vice premier, perché offendono una regione intera, i suoi abitanti, offendono un pezzo della nostra economia, perché il nobile di Montepulciano è una parte importante delle produzioni e delle esportazioni agroindustriali della nostra regione, e poi è indegno appunto che ci si approcci a problemi così seri con questa superficialità, con questa rozzezza. E devo dire che Salvini non è nuovo a esternazioni di questo tipo, e il comunicato che evidentemente schiacciato dalle polemiche che le sue parole avevano suscitato ha fatto stamani per liquidare quelle parole come uno scherzo, dicendo fatevi una risata, non ridete mai, è stata una toppa peggiore del buco, perché come gli ho risposto io rido tanto. Non ho bisogno di farmelo consigliare da Salvini il sorriso, però le risate più grosse me le faccio quando uno tenta di rimediare a una gaffe con queste scuse che evidentemente non stanno.
Poi Salvini ha detto che inviterà i produttori sia del Montepulciano d'Abruzzo che del nobile del Montepulciano con gli amministratori dei territori, perché sono delle eccellenze da promuovere.
Sì, ma insomma sono tutti appunto tentativi maldestri di coprire il danno che ha fatto ieri. In realtà quelle parole gli sono uscite dal cuore, lui ha in grande antipatia la Toscana e i toscani, e non è che ci basti sapere che ha una moglie, una compagna, non ricordo qual è la natura del legame toscano.
Credo compagna. Grazie al senatore Dario Parrini, senatore del Partito Democratico, buona serata.
In un altro modo, un vice premier. Grazie a voi.
Grazie, buona serata. Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli occidentali.